Il Signore nostro Dio, eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi. Eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori. Eterna è la sua misericordia.
Egli solo ha compiuto meraviglie. Eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza. Eterna è la sua misericordia.
Ha stabilito la terra sulle acque. Eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari. Eterna è la sua misericordia.
Il sole per regolare il giorno. Eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte. Eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Lodiamo il Signore Dio nostro. Eterna è la sua misericordia.
Grandi, meravigliose le tue opere, Signore onnipotente.
L'Egitto nei suoi primogeniti. Eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele. Eterna è la sua misericordia.
Quanto tende il braccio teso. Eterna è la sua misericordia.
Divise il Mar Rosso in due parti. Eterna è la sua misericordia.
In mezzo fece passare Israele. Eterna è la sua misericordia.
Travorse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. Eterna è la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto. Eterna è la sua misericordia.
Percosse i grandi sovrani. Eterna è la sua misericordia.
Uccise le potenti. Eterna è la sua misericordia.
Seon, re degli amorrei. Eterna è la sua misericordia.
O re di Basan. Eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese. Eterna è la sua misericordia.
In eredità Israele il suo servo. Eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Eterna è la sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici. misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente. Eterna è la sua misericordia.
Gloria al Dio del cielo. Eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre. Secoli dei secoli, amen.
Grandi, meravigliose le tue opere, Signore onnipotente.
Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo.
Sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo
per trovarci al suo cospetto santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo secondo il beneplacito del suo volere,
all'ode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto.
In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riservata su di noi con ogni sapienza e intelligenza, poiché Egli ci ha fatto conoscere il mistero del suo volere.
Il disegno di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra.
Nella sua benevolenza lo aveva in Lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ora si compie il disegno del Padre, fare di Cristo il cuore del mondo. Lettura dal Vangelo secondo Marco. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una serva del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo fissò e gli disse: «Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù». Ma egli negò: «Non so e non capisco quello che vuoi dire». Uscì quindi fuori del cortile e il gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: «Costui è di quelli». ma egli negò di nuovo. Dopo un poco i presenti dissero di nuovo a Pietro: «Tu sei certo di quelli, perché sei Galileo». Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: «Non conosco quell'uomo che voi dite». Per la seconda volta un gallo cantò. Allora Pietro si ricordò di quella parola che Gesù gli aveva detto: «Prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai per tre volte». E scoppiò in pianto.
La scena che stiamo per commentare è normalmente definita il rinnegamento di Pietro, ma un ruolo determinante nella pagina è svolto da una donna anonima, una giovane serva, uno dei personaggi minori, anonimi, della Passione secondo Marco. Gesù è stato ormai arrestato nel Getsemani e condotto davanti a un improvvisato e notturno tribunale ebraico, in presenza però del sommo sacerdote. Pietro, ci ha appena detto Marco, aveva seguito Gesù da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. La scena poi si sposta dentro il Sinedrio, fino a quando Gesù, dopo aver risposto alla domanda del sommo sacerdote, viene percosso e schiaffeggiato. E subito dopo l'interesse dell'Evangelista si orienta nuovamente su Pietro, descritto ancora, ripete Marco, mentre era giù nel cortile. È a questo punto che appare una delle serve della casa, una paidische, una serva, o meglio una giovane serva, della quale, come al solito, essendo un personaggio anonimo, non sappiamo nient'altro. Rispetto agli altri anonimi che abbiamo già incontrato, la donna dell'unzione, l'uomo con la brocca d'acqua, il giovane che fugge dal Getsemani, che non pronunciavano una parola, questa serva però interviene e per due volte udiamo la sua voce. Nel linguaggio teatrale, se gli altri anonimi erano comparse, questa giovane è una figurante con due importanti battute. È una serva. E i servi nella Bibbia svolgono un ruolo ambivalente. In senso positivo, basterà ricordare la grande figura che si staglia nel libro del profeta Isaia, il servo del Signore, che diventerà poi un punto di riferimento per la passione di Gesù. Venuto, dirà Gesù stesso, non per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. La stessa Vergine Maria poi affermerà di essere la serva del Signore, affidandosi alla sua parola. Ma spesso i servi nella Bibbia sono connotati anche in modo molto negativo. Pensiamo alla serva di Sara nel libro di Tobia, che maltratta quella giovane al punto da indurla al suicidio, come diremo. O ancora ai servi del re Assuero, nel libro di Ester, che consigliano al re di liberarsi della regina, della sposa, che aveva rifiutato di mostrarsi al banchetto. Anche questa anonima giovane serva sembra presentare una certa ambivalenza, ha un ruolo negativo o positivo? Proviamo a rileggere passo per passo tutta la scena che è giocata mirabilmente sul discorso diretto. Un dialogo, se si può definirlo così, tra i più elaborati di tutto il Vangelo secondo Marco e che si svolge in sei tempi. Il primo tempo è la serva a iniziare tutto, a intraprendere l'iniziativa. È lei che si avvicina a Pietro, venne. La giovane prima vede Pietro e poi lo guarda con attenzione. Marco addirittura usa spreca, due verbi di percezione, vedere, guardare in faccia, perché non vuole lasciare dubbi sulla veridicità del riconoscimento. La serva è sicura di quello che dice e anche le brevi parole che pronuncia sono precise. È uno di quelli che era con Gesù e prende la parola. Si rivolge a Pietro e con un presente storico che fa rallentare la scena gli dice: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. La frase, secondo gli esperti, conserva le caratteristiche del parlato, ma soprattutto ha un che di dispregiativo. Un commentatore suggerisce che suonerebbe così il greco, così sgrammaticato: anche tu eri con quel Nazareno, con Gesù. Ciò che conta di più, però, è che la serva compie, dice un'accusa. Le parole della donna Pietro sono del tutto simili nei quattro Vangeli, nei sinottici però sono sempre in forma di accusa, mentre in Giovanni sono una domanda. Il secondo tempo si apre con Pietro, che risponde prontamente alla giovane serva, ma negando. Qui si sente la voce di Marco, a fatica ma si sente, che usa una piccola particella, de, che ha spesso valore avversativo e sembra esprimere la penna dell'evangelista, il suo rammarico, che scrive: egli rispose ma negando. Sia Marco sia il lettore si aspettavano che Pietro dicesse la verità. Sì, avrebbe potuto dire, io ero uno di quelli, sono uno di quelli che erano con lui. Pietro invece mente. Il verbo usato qui è inequivocabilmente quello negativo di una persona che nega di fronte a una richiesta o una domanda, e significa proprio rispondere di no, rifiutare, rinnegare. Pietro, in effetti, in una forma anche questa sgrammaticata, un anacoluto, risponde dicendo due cose: non so, non capisco quello che vuoi dire. Sarebbe interessante analizzare questa risposta sul piano comunicativo, ma è probabile che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo usato questo espediente per non rispondere a una domanda scomoda o a un'accusa, facendo finta di non sapere o, peggio, di non capire. Questo secondo tempo si conclude con l'uscita di Pietro dal cortile, fuori, verso il vestibolo, lo spazio cioè aperto, collocato tra il cancello d'ingresso di un palazzo e il cortile interno. Lasciamo da parte la questione dell'incertezza sul canto del gallo e ci concentriamo su quello che fa Pietro. Si allontana, quasi vuole uscire, ma non esce. Si allontana dalla serva, ma si allontana anche da Gesù, che fino a questo momento aveva voluto seguire. Ma c'è un terzo tempo, perché la serva insiste. Pietro non è scappato del tutto e la serva lo vede. Viene ancora usato lo stesso verbo che si trova all'inizio della scena per esprimere il fatto che la serva lo aveva visto e guardato con attenzione. Questa volta però non si rivolge più a Pietro. Pietro ha perso la sua occasione. La giovane si rivolge ai presenti. Ha capito, lei sì, diversamente da Pietro che diceva di non capire. Ha compreso che quell'uomo sta mentendo, mentre lei è sicura e ribadisce che è uno del gruppo di Gesù, è uno di loro. C'è un abile crescendo nelle accuse, è stato notato, essere uno di loro è qualcosa di più che un semplice appartenere a un gruppo, soprattutto indica un ruolo, una missione, quella che Pietro aveva ricevuto da Gesù, il primo di questo gruppo. Ma Pietro non è pronto a esercitare il suo ruolo ed ecco il quarto tempo, nega ancora. Non sappiamo cosa dica perché Marco non lo riferisce, ma non deve aver detto nulla di nuovo rispetto a quanto aveva già negato alla serva. La sua negazione è descritta con lo stesso verbo che Marco ha usato prima. Ed ecco il quinto tempo, intervengono i presenti, che dicono, con un avverbio importante, è vero. Si dovrebbe rendere così, veramente tu sei uno di loro, e qui è in gioco il tema della verità. I presenti poi aggiungono che Pietro è un Galileo, lo riconoscono dall'accento, e anche in questo dicono il vero. Il sesto e ultimo tempo vede Pietro, e quasi è spiacevole ricordare quello che accade, che inizia a imprecare, a spergiurare, nega ancora, mente, dice di non conoscere quell'uomo di cui la giovane serva aveva pronunciato il nome, Gesù. Lui non ha nemmeno il coraggio di pronunciarlo. Anche Gesù è diventato un anonimo, è semplicemente quell'uomo. Dice Pietro, non conosco quell'uomo. Il confronto termina a questo punto, gli accusatori sembrano scomparire, Pietro non parla più, forse è fuggito, la scena però non termina qui. Pietro, all'udire il canto del gallo, piange. Si tratta di uno squarcio di positività.